Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Chi rifiuta la luce nella sua vita arriva ad odiare la luce. Nessuno è neutrale per quanto riguarda avere la luce di Dio nella sua vita. Non vediamo questo in un bambino. Man mano che uno cresce diventa visibile. Quando scegliamo, quando noi credenti scegliamo il peccato, finché non ci ravvediamo da quel peccato, finché non confessiamo quel peccato come peccato, finché cerchiamo solo di migliorare, ma non confessiamo il peccato, non vogliamo la luce nella nostra vita, perché non vogliamo che illumina quel peccato. È subdolo, ma è importante capire. Perciò ogni volta che scegliamo di peccare, ci tendiamo in modo incosciente, subdolo, ad allontanarci dalla luce. Quanto è importante vedere il peccato come peccato. Quanto è importante vedere il peccato come peccato, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Ma dobbiamo vedere il peccato per quello che è peccato. Non è, oh sì, un errore, avrei dovuto fare questo o fare quello. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, siamo in capitolo 8 e negli ultimi sermoni abbiamo visto un capitolo lungo con vari avvenimenti. Gesù sta parlando con un gruppo di giudei che avevano creduto in lui. Dice il testo, lui era a Gerusalemme, testo della festa delle tabernacole, al Tempio. Molti credevano in lui, ma poi lui ha detto che avrebbero potuto diventare liberi, cioè aveva detto voi siete schiavi del vostro peccato. E quelli che avevano creduto in Gesù, in un certo senso, cominciavano a odiare Gesù. Noi siamo progenie di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Non siete schiavi del vostro peccato, chi pecca è schiavo del peccato. Ma il figlio può farvi veramente liberi. E non volevano umiliarsi per riconoscere, sì, siamo schiavi del peccato. E perciò cominciano ad odiare Gesù. Erano attirati alla luce finché la luce non metteva in evidenza il loro peccato e poi cominciavano ad odiare la luce. Nulla è cambiato. Nulla è cambiato. Ci sono stati momenti che io non volevo la luce. Se io non voglio vedere un peccato, non voglio la luce nella mia vita. Quanto è terribile questo. Arriviamo a non voler Cristo vicini a noi quando diamo spazio alla carne. Gesù aveva dichiarato, abbiamo visto nell'ultimo sermone, che non erano figli di Dio. Ha dichiarato in modo chiaro che erano figli del diavolo. Non siete figli di Dio, non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo. Quando Gesù evangelizzava, offendeva, non per offendere, ma per portare al ravvedimento, perché se uno non vede la vera condizione, non può ravvedersi. Finché vedo che il mio peccato è solo una mancanza, dovrei fare meglio, non posso ravvedermi. Non posso ravvedermi. Quindi Gesù parlava in modo chiaro del loro peccato. Voi non appartenete a Dio, siete figli del diavolo, che è il padre delle menzogne. Allora, vogliamo riprendere il brano, lui aveva già spiegato questo a loro, e loro non possono negare quello che Gesù dice. Gesù aveva mostrato reso manifesto il loro peccato, non riescono a negare perché è chiaro. E cosa si fa nella carne quando uno ti mostra il peccato e tu non vuoi accettare il peccato? Cosa abbiamo la tendenza da fare? In quel caso si attacca la persona. Uno ti parla del peccato, ha una ragione, tu non vuoi vedere quel peccato, cosa fai? Comincia a attaccare, ma tu, tu attacchi la persona. Allora cosa fanno loro? Iniziamo Giovanni 8,48. Gesù aveva appena reso molto chiaro il loro peccato. Allora i giudei gli risposero e gli dissero: non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone? Stanno facendo quello che purtroppo noi abbiamo fatto tante volte. Gesù rende chiaro il loro peccato e cercano qualcosa da lanciare a Gesù. Quindi lanciano l'accusa. Questa è un'affermazione presunto vero. Non diciamo con ragione che sei un samaritano e che è un demone. Allora, tutti sapevano che Gesù era di Nazareth. Non tutti sapevano che era veramente nato a Betlemme, ma sapevano che era di Nazareth, Galilea. Quindi sapevano che non era samaritano. Era conosciuto. Anche nel suo accento. Era conosciutissimo che Gesù non era samaritano. Poi loro stessi avevano creduto in Gesù vedendo i suoi miracoli, sentendo il suo insegnamento. Queste persone avevano poco prima creduto in Gesù da Dio. Quindi sapevano che non era un demone. Stanno lasciando accuse che dentro sapevano di essere false. E mi fermo, ho mai lanciato un'accusa io? Non perché ero convinto che era vero, ma solo per andare contro la persona? Ho mai fatto quello? Mi sono mai abbassato a vedere male qualcuno, così nel mio cuore mi giustificavo? Così perché se vedo male la persona, non devo accettare quello che dice del mio peccato. Questo è malvagio. Questo è malvagio. Loro sapevano che non erano veri queste accuse, ma è un modo di ribattere le accuse che faceva, non potendo combattere le accuse stesse. E io prego che vedremo questo per quello che è. Satana è chiamato nella Bibbia l'accusatore, e quindi lanciare accuse false è veramente camminare nelle tenebre. E quando ci troviamo commettendo questo grave peccato, non importa nulla, non importa se vinciamo o perdiamo la discussione, importa essere purificati da questo peccato. E se tu dici, va bene, perdonami, non è vero, però, e vai avanti con il discorso, non sei ravveduto. Se tu commetti questo peccato e vuoi, e la persona, ma non è vero quello che dice, e tu sai che ti hanno beccato, e tu, va bene, perdonami, però tu questo, allora no, questo dovrebbe aggravarci, inginocchiarci, gridando a Dio. Quanto è grave il mio peccato, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Questo Gesù che stavano accusando falsamente. Gesù risponde a loro, mostrando che la loro accusa è falsa. Leggo versetto 49. Gesù rispose, io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Cos'è potente? Gesù dichiara, io non ho un demone. Per modo di dire, voi sapete quello. Voi sapete che io non ho un demone. E poi dichiara, io piuttosto onoro il Padre mio. E poi parla del loro peccato. Voi invece mi disonorate. Allora, ricordate, in Giovanni 5 Gesù aveva dichiarato che chi non onora il figlio, e quante volte si è dichiarato di essere il figlio, non onora neppure il padre. Perciò, dichiarando qui che egli onora il Padre, ma che loro disonorano lui, vuol dire che loro disonorano il Padre. Leggo quello che Gesù aveva detto in Giovanni 5, 22-23. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Perciò, dichiarando che non ha un demone, ma che onora il Padre e che loro disonorano Lui, Gesù stava mettendo ancora più in evidenza quanto erano nel peccato. Voi non avete Dio, siete figli del diavolo, mi accusate falsamente e disonorate me, disonorando così il Padre. Lui sta mostrando il loro peccato perché Gesù è venuto per salvare non i giusti, che non ci sono, peccatori. Vedo il cuore di Gesù come grandi salvatori qui. Gesù continua per rendere ancora più chiaro che stava glorificando Dio e non se stesso. Leggo 50. Or io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica. Attenzione, la frase or io non cerco la mia gloria. Certo, Gesù si glorificava dichiarandosi di essere figlio di Dio, parlando della sua divinità, mostrando miracoli. Ma il senso di questo, io non cerco la mia gloria. Abbiamo visto in modo in un altro brano in Giovanni, non lui da solo. Io non sto qui da solo cercando di innalzarmi. Io sto onorando Dio. Ma Dio cerca la mia gloria. È quello che sta dicendo qui. Lui era glorioso, Gesù è glorioso, ha tutta la gloria di Dio, perché Gesù è Dio, ma non è venuto in terra per glorificarsi, è venuto per glorificare il Padre, per salvare. E dice, c'è uno che cerca la mia gloria, e giudica. Allora, voglio notare, Gesù è venuto umiliandosi per diventare uomo, per compiere la nostra salvezza. Noi combattiamo per innalzarci. Gesù si è umiliato. Però si è umiliato per poi tornare nella gloria che aveva prima. Voglio leggere i primi 5 versetti di Giovanni 17. Gesù, appena prima di andare alla croce, prega al Padre, prima di essere arrestato. E notate quello che dice della sua gloria. Vi leggo Giovanni 17, 1-5. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio. E Gesù Cristo che tu hai mandato, io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai mandato a fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Dio Padre glorifica il Figlio. E Dio Padre giudica tutti coloro che non ricevono Gesù come il Cristo. Tutti coloro che disonorano Gesù sono giudicati dal Padre. E Gesù dichiara questo a questi giudei per aiutarli a vedere la loro condizione grave davanti a Dio. Ma Gesù va avanti e a loro e a noi dimostra più della sua divinità, che Lui è potente da dare la vita eterna. Avevo già parlato di quello in Giovanni 5, che ha il potere di dare la vita. Qui lo dice in un altro modo. Ma visto che questi giudei, queste persone odiavano Gesù, non comprendono quello che dice. Questo è importante capire. Se uno non ha un cuore umile, non comprende a fondo quello che Dio ci dichiara. Perché non è una questione intellettuale, è una questione di cuore umile che accoglie la verità. Quindi leggo versetto 51, in cui Gesù aiuta a capire che Egli è venuto per salvare dalla morte eterna. Leggo. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Dichiarando questo, Gesù sta dichiarando quello che solo Dio può dire con verità. Dichiara che se uno osserva la sua parola, non vedrà mai la morte in eterno. In altre parole, sta dichiarando che credere in Lui dà vita eterna. Un uomo non ha una parola, la sua parola. Nessun uomo ha una propria parola che può salvare. Assolutamente. Possiamo raccontare le parole di Dio, ma Gesù dice, se uno osserva la mia parola, si sta presentando anche qui come Dio. Chi è che osserva la sua parola? In versetto 31, a questi giudei aveva detto chi dimora nella mia parola. Allora, 31, versetto 31, chi dimora nella mia parola. Qui, chi osserva la mia parola. Chi è che osserva o dimora nella parola di Cristo? Chi? Chi ha fede. Chi ha fede. Chi ha fede in Gesù dimora e osserva la sua parola. Perciò chi ha vera fede in Gesù, che porta a osservare la sua parola, non vedrà mai la morte in eterno, avrà vita eterna. Allora, in Giovanni 6, Gesù aveva detto che chi crede in Lui e viene a Lui avrà vita eterna. Qui dice chi osserva la sua parola, che è credere in Lui. Allora, una cosa importante, Gesù non sta parlando qui della morte fisica. Chi osserva la mia parola non morirà fisicamente, non sta dicendo quello. Non vedrà mai la morte in eterno, la morte spirituale. Quindi chi osserva la mia parola perché ha fede in me, viene riconciliato con Dio, viene perdonato. Voi siete peccatori, ma potete essere perdonati e avere la vita eterna con Dio. Quindi, dicendo tutto questo, Gesù si rende chiaro che è divino, che è Dio, perché un uomo mortale non può offrire la vita eterna. Un uomo mortale non può dare la vita eterna. Solo un Dio immortale può dare l'immortalità. E questo è Gesù. In Giovanni 5 Gesù aveva detto che ha il diritto di dare la vita come figlio. Quindi Gesù sta offrendo a questi giudei e a chiunque, anche noi, chiunque crede in Lui veramente. Che vuol dire riconoscere il mio bisogno di Lui? Bisogna riconoscere il mio peccato. Lui va avanti e loro continuano ad accusarlo, non accolgono la sua offerta, lo odiano e cosa dicono? 52:3. Li dissero dunque ai giudei, ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro, Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Se ricordate, Gesù aveva già dichiarato che non erano veri progenie di Abramo, ma vogliono continuare a chiamarsi quello. Ma loro odiano Gesù, quindi prima di tutto non capiscono quello che dice. Non sta parlando della vita fisica, non sta dicendo chi osserva la mia parola non morirà fisicamente. Sta parlando della vita eterna che arriva con il perdono. Ma loro prendono le sue parole letteralmente. Abbiamo visto in Giovanni 6, Gesù aveva detto chi viene a me, chi crede in me, e poi aveva detto chi mangia dalla mia carne e beve il mio sangue. E i giudei in Giovanni 6 avevano preso letteralmente le sue parole, invece il senso spirituale chiaro che aveva dato Gesù. Stessa cosa qui, girano il senso per avere da dire contro di lui. E poi dicono, ah, tu dici uno non morirà fisicamente, implicano, Abramo e i profeti, questi grandi uomini di Dio, loro sono morti? Chi sei tu per dichiarare che se uno osserva la tua parola avrà la vita eterna o non morirà in eterno? E poi gli chiedono, tu sei più grande di Abramo? Cioè per loro Abramo era il padre della nazione di Israele. Quindi tu sei un falso, tu non sei più grande di Abramo. Notate, tu non sei più grande di Abramo. Noteremo come Gesù risponderà a quello. Chi pretendi tu di essere? È un modo di dire tu non sei chi ti presenti di essere. Tu sei un falso. Stanno dicendo tu sei un falso, ma Gesù non è un falso. Tu hai mai, io purtroppo sì, tu hai mai in un litigio, tu hai mai accusato qualcuno falsamente per nascondere il tuo peccato? Tu sempre fai quello, tu non mi aiuti mai, tu sei sempre così. Tu hai mai gettato un'accusa falsa per nascondere il tuo peccato? Stanno facendo quello. Avevano visto i miracoli di Gesù, avevano sentito il suo insegnamento da Dio, ma loro vogliono accusarlo di essere un falso. E un aspetto di quello avevano già detto, tu ti stai innalzando te stesso, chi pretende di essere? Tu ti stai glorificando come se fosse più di un uomo. Ma Gesù è più di un uomo. E lui risponde, 54, Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Quando dice, se io glorifico me stesso, nel senso, se io da solo, un testimone, abbiamo già visto quello, un testimone non bastava, servono due, ma ha detto, la mia testimonianza basta, perché io vengo dal cielo, abbiamo già visto quello. Ma se io glorifico me stesso, implicando se fosse solo io, senza le prove, la mia gloria è nulla. Ma io non sono un uomo che glorifico me stesso. Io sono venuto dal cielo e poi il mio Padre mi glorifica. Ricordiamo come che il Padre glorificava Gesù? Uno, tramite i miracoli. Due, tramite profezie adempiute. E tre, tramite la voce dal cielo al suo battesimo. Il Padre lo aveva già glorificato moltissimo, avrebbe glorificato lui in un altro modo, la risuscitazione, risorgere dalla morte. Gesù non si glorificava da solo come un falso, il Padre lo glorificava. E poi quando lui dice alla fine quello che voi dite essere vostro Dio, sta dicendo voi dite che Dio è il vostro Dio, no, voi siete figli del diavolo, avevo già detto, non siete, non appartenete a Dio. E lui va avanti per mostrare che non erano da Dio, che non avevano Dio, ma lui sì, versetto 55 dice, parlando di Dio, ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Gesù continua a martellare su il loro peccato. Voi non l'avete conosciuto. Voi dite che Dio è il vostro che lui è il vostro Dio. Voi non avete conosciuto Dio. Io però lo conosco. Gesù mostra, voi siete delle tenebre, io sono la luce. Voi non conoscete Dio, io lo conosco. Se io dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Voi siete bugiardi. Gesù si preoccupava a non offendere. Gesù, devo stare attento come dico per non offendere. Gesù parlava chiaro. Gesù parlava chiaro. Gesù non sta criticando loro però per vantarsi, non sta criticando loro nella carne. Gesù sta dichiarando la verità di chi sono in modo che possano riconoscere la loro condizione per avvedersi e rivolgersi a Lui per il perdono. Quindi Gesù parla molto direttamente del loro peccato e della loro condizione di cuore, non solo di certi peccati, ma di chi erano, pregando che potessero rivolgersi a Lui come Salvatore. E va avanti parlando della sua divinità. Leggo 56. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Allora, loro chiamavano Abramo il loro padre e fisicamente era il loro padre, non spiritualmente, non erano figli di Abramo, erano figli del diavolo, ma fisicamente sì. E così lui dice, va bene, volete vantarvi di Abramo? Egli giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Cos'è quello? Gesù si sta dichiarando Dio. Sta dicendo, io sono prima di Abramo. Lui aspettava il mio giorno, nella speranza del mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Non c'è più grande di questo. Abramo, uomo di Dio, trovava gioia nel Signore. E Paolo dice, lui aspettava con speranza di vedere il mio giorno. Ma chi sei tu? Ma tu. Infatti vedranno quello. Vedranno quello. Gesù sta mostrando la sua divinità. E poi dice che Abramo aveva gioia nel vedere il giorno di Cristo. Allora loro non possono accettare questo perché odiano Gesù. E finché noi siamo nel peccato, se uno ti riprende e tu nel tuo cuore reagisci con orgoglio, tu puoi accettare pienamente quello che dicono? Se uno ti riprende, ti mostra un peccato vero, ma se tu reagisci nel peccato, tu puoi di cuore accettare la chiara verità di quello che dicono? No! E questi giudei non vogliono accettare quello che lui dice. Non perché non avevano evidenza. Avevano visto chi è Gesù, i miracoli che faceva, il suo insegnamento, avevano visto. Ma per un cuore duro, e così Gesù va avanti. Loro rispondono e Gesù risponde loro, 57-58. I giudei dunque gli dissero, tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Sappiamo dai calcoli che Gesù qui probabilmente aveva da 31 a 33 anni. Non pensano che abbia 50, dicono, tu non hai ancora 50 anni, stai vedendoti, vediamo circa che età hai. È chiaro che non hai ancora 50 anni. E Abramo viveva più di 1500 anni prima. E tu vuoi dirci che tu hai visto Abramo? Allora, non è una domanda, oh, hai visto Abramo? Non è una domanda per scoprire, è un'accusa. Tu non hai neanche 50 anni e vuoi dirci che hai visto Abramo? Che bugiardo che sei, è quello che stanno dicendo a lui. Non è possibile. Non è possibile per un uomo come te di dire che hai visto Abramo che ha vissuto più di 1500 anni fa. Ma Gesù aveva appena detto che Abramo gioiva nel vedere il suo giorno, quindi che egli è prima di Abramo. Quindi Gesù sta dichiarando di essere eterno. Aveva detto prima che chi osserva la sua parola non avrebbe visto la morte in eterno, una dichiarazione che solo Dio può fare. E quello vale per chiunque anche oggi. Gesù dichiara, e voglio leggere ancora il 58, Gesù disse loro, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. In Esodo, Mosè ha visto il prugno ardente dove c'era la presenza di Dio e poi Dio gli ha dato l'incarico di tornare in Egitto per liberare il suo popolo. E lui, ma come posso fare questo? E se vado e mi chiedono qual è il tuo nome? Il nome di Dio? Io sono. Pensate a quello che hai compreso. Io sono. Io esisto. Solo esisto, io sono. E i giudei conoscevano questo, noi non conosciamo questo nome. I giudei benissimo conoscevano questo nome. E perciò quando Gesù dichiara in una grammatica umanamente impossibile, perché è una dichiarazione di divinità, prima che Abramo fosse nato, io sono. Non io ero, io sono. Per i giudei, questa è una chiarissima dichiarazione di divinità. Io sono Dio. Io sono Yahweh. Io sono l'Eterno. Io sono il Dio che avete dite di aver adorato da sempre. Quello che voi dite di essere il vostro Dio. In Isaia 35 c'è una profezia che dichiara che Dio stesso verrà in terra per salvare. E poi elenca i miracoli che Dio farà per mostrare che è Lui. E quando Giovanni Battista era in prigione e ha mandato con i suoi discepoli a Gesù per chiedere tu sei colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro, Gesù ha detto venite con me. Ha compiuto i miracoli scritti in Isaia 35. E poi ha detto, tornate a Giovanni, beati colui che non è scandalizzato di me. Cioè, avete visto, conoscete la scrittura, quello che dice, farà Dio quando viene in terra, cosa ho appena fatto? Tornate a Giovanni e raccontagli questo. Allora, leggo quel brano in Isaia 35, 4, 5 e 6. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Notate che il brano dice, Egli, Dio stesso, verrà a salvarvi. E poi elenca questi miracoli, sono quelli che Gesù ha fatto. Infatti nel Nuovo Testamento sono chiamati segni. Sono segni. Questo è l'elenco di miracoli che Dio ci ha detto che avrebbe compiuto Dio quando arriva. E sono quelli che Gesù ha fatto. Sono segni per mostrarci che Gesù è quel Dio che è venuto. E questi giudei conoscevano benissimo questa profezia. Conoscevano questa profezia molto famosa. E perciò quando Gesù dichiara, prima che fosse nato Abramo, io sono, era chiarissimo. Io sono l'Eterno. Io sono Dio. Allora, quando uno comprende intellettualmente la verità di chi è Gesù Cristo, ci sono solo due opzioni, due reazioni possibili. O si può ravvedersi, umiliarsi e sì, a Gesù come il Cristo Dio incarnato venuto a salvare. Oppure si può indurirsi e rifiutare Gesù Cristo. Chi rifiuta Gesù Cristo rifiuta l'unico Salvatore che c'è. Si può aggrapparsi alla religione e rifiutare Cristo. Si può aggrapparsi alla vera religione e rifiutare Cristo, per bella figura. Come reagiscono questi giudei? 59. Allora, essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Nonostante che questi giudei avevano visto le chiare prove che Gesù è Dio incarnato, nonostante che prima avevano creduto in lui intellettualmente, ora, visto che non volevano umiliarsi per riconoscere i loro bisogni della salvezza, cercano di uccidere Gesù. Prendono pietre per lanciare contro di lui. Volevano ucciderlo, lapidarlo. Ma non era il momento che Dio Padre aveva stabilito per Gesù di morire, e perciò Dio Padre lo protegge. Gesù si nasconde da loro e esce dal tempio, passando in mezzo a loro. Qui c'è Gesù. E lui passa in mezzo alla folla. Ma era nascosto a loro, da Dio. Volevano ucciderlo e passa in mezzo alla folla. Non combattendo, no, era nascosto da loro. Dice, Gesù si nascose e uscì dal tempo passando in mezzo a loro. Dio gestisce le cose che le prove sbagliate non ci arrivano. Arrivano prove brutte, certo, ma non al momento sbagliato e non le prove brutte sbagliate. Non era il momento che Gesù doveva morire ed era impossibile ucciderlo. E nessuno può far morire te o me prima del momento giusto. Nessuno può far soffrire te o me prima del momento giusto. Nessuno può ferirci, defraudarci, peccare contro di noi se non è il momento giusto per quella prova per noi. O che possiamo comprendere di più quanto Dio è sovrano e quanto ci cura. Questo è un grande, grande sollievo per me. Arrivano cose brutte, le cose vanno male. E dico, Signore, io non capisco. No, chi sono io per capire? Io non capisco, ma so che tu sei in controllo. Posso avere pace. Quindi, in questo brano, forse la cosa più grande che vediamo è che Gesù è Dio, che dà la vita eterna. Chi crede in Lui, perciò, chi osserva la Sua parola. Interessante. Fede che non porta ad osservare la parola non è vera fede. Chi osserva la parola di Gesù non vedrà mai la morte in eterno. Vieni perdonato. Vieni perdonato. C'è perdono in Gesù Cristo. Vediamo la gloria di Gesù Cristo qui, vediamo la sua divinità, vediamo lui come il Salvatore. Notiamo che c'è solo due vie quando vediamo Cristo, quando vediamo quello che ci sta dicendo, quando uno ci parla del peccato, o reagiamo avvicinandoci a Cristo, confessando il peccato o allontanandoci da Cristo. Negando il peccato, ignorando il peccato, cosa fai tu? Come reagisci? Giustifichi il peccato? Sai, avrei dovuto fare meglio, non mi sono impegnato come avrei dovuto. Quello non è confessare il peccato. Quello è quasi vantarti, sai, no, hai ragione, non ho fatto come avrei dovuto fare. Quello è confessare il peccato? O è vederti bene? Quello è vederti bene. Invece, oh Signore, ho peccato contro di te. Non sono stato fedele all'incarico che mi hai dato. Perdonami, Signore. Mi aggrappo a Gesù Cristo, alla sua opera sulla croce. Chi si aggrappa a Gesù? C'è perdono. c'è perdono. Come vedi Gesù? Tu vedi Gesù come meraviglioso avvocato, sommo sacerdote, in cui c'è perdono, in cui c'è libero accesso al trono della grazia? Ok, possiamo vedere Gesù per chi è. Possiamo vederlo come il Signore dei Signori che ha ogni potestà in cielo e terra, perciò gestisce le mie prove, le tue prove. Non era il momento per Gesù, essendo umano e anche Dio sempre, ma in quel momento non era il momento per lui di essere ucciso. E poteva passare in mezzo alla folla che voleva ucciderlo. Dio non permette le prove sbagliate. Abbiate fede in Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio per un Salvatore così. Grazie a Dio per un avvocato così in cui c'è perdono. Grazie a Dio per un Signore così. Gesù è tutto quello che ci serve. Guardiamo Gesù, preghiamo. Padre, santo, glorioso, è vero, Gesù è tutto quello che ci serve. E quante volte non guardiamo a Gesù? Perdonaci per la nostra stoltezza, Padre. Gesù è tutto. Perdonaci per le tante volte che cerchiamo di migliorare perché non vogliamo umiliarci. Cerchiamo aiuto, cerchiamo di farcela noi. Invece che umiliarci, confessare il peccato e raggrupparci a Gesù Cristo. Accogliere il perdono, il meraviglioso perdono che Gesù ha comprato con il suo sacrificio. La Bibbia è piena di esempi buoni e brutti. Oggi abbiamo visto brutti esempi di come reagire. Grazie per questi esempi, aiutaci a non camminare così, ma piuttosto a camminare umilmente davanti a te, godendo il perdono, confidando nella tua guida, riposandoci nella tua protezione. Ti prego questo. Grazie, oh Padre, per la tua parola, per lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.